chi è Gesù? Il mistero di Gesù. Anche qui continuo a dirlo apposta perché appunto così capiamo il processo, no? Non dobbiamo immaginare che arrivate da figlio di Dio dicendo questa frase qui, tutti intendessero la stessa cosa, ci sono arrivati insieme, no? Non dobbiamo immaginare questo processo come uno sviluppo omogeneo, comune a tutte le comunità. Se avremo occasione di entrarci, vedremo che le comunità sono molto diverse. Ci sono le comunità palestinesi di origine giudaica. Ci sono comunità palestinesi di origine greca. Ci sono comunità giudeo-cristiane della Siria, dell'Asia Minore, della diaspora. Ci sono comunità pagane cristiane, diventate cristiane. Come una parte della comunità di Roma, no? Che scrive il Vangelo di Marco proprio. Mi citavo l'altra volta, per esempio, tutta la rielaborazione teologica dell'identità di Gesù che i cristiani fanno nel dialogo con i giudei, il discorso che fa Antiochia di Pisidia Paolo in Atti 13, per esempio, no. O tutto il discorso che ha tentato di fare Atene Paolo, ma che poi appunto i padri e le comunità successive nei concili faranno decisamente con tutta la cultura ellenistica greca. E anche qui appunto non è che possiamo seguire questi percorsi così complessi, così. Però mi pare che anche qui posso provare a darvi una piccola idea. Di questo processo nella presa di coscienza che i cristiani hanno fatto dell'identità misteriosa di Gesù. Lo raccolgo così, questi due o tre passaggi. Il primo è il tema che è risorto, ha portato la resurrezione, ha portato Gesù a essere innalzato alla destra di Dio. Cioè, con la resurrezione Dio ha stabilito Gesù in una condizione nuova. L'esistenza di Gesù è in un posto nuovo, hai capito? È in una situazione nuova. Le formule più antiche suonano così: è stato stabilito in potenza come figlio di Dio. Questo Romani, il prologo dei Romani 1:3. È stato fatto Signore e Messia e Cristo, Atti 2. Dio lo ha posto alla sua destra, Efesini 1:20, eccetera. Cioè, un passo di questa elaborazione sicuramente è questa affermazione che tra Gesù e Dio c'è una nuova relazione. C'è una nuova relazione di Gesù con Dio. Egli ormai condivide la vita di Dio. Condivide le prerogative di Dio. Egli è stato associato a Dio in maniera particolare. È mediatore ed esercita il giudizio, no? Gli viene attribuito il nome stesso di Signore, che la Bibbia greca, Kyrios, utilizzava per esprimere il nome impronunciabile di Dio, Yahweh, appunto, no? Kyrios, in greco. Gesù è Signore, no? È significativo quel canto liturgico che l'inno che è riportato in Filippesi 2, no? Per questo Dio, siccome non ritenne tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma si umiliò facendosi schiavo fino alla morte, a morte di croce, per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra, sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Vedete questo passo che evoca la resurrezione nello schema dell'esaltazione, no? In questo schema Gesù riceve ogni potere sulla terra e in cielo, allo stesso titolo del creatore, tra l'altro. Egli riceve il nome, il tetragramma impronunciabile che designa Dio. Per questo, come Dio è degno di adorazione, ogni ginocchio si pieghi, è degno Gesù che ogni ginocchio si pieghi. Quindi la resurrezione svela l'entrata di Gesù nella sfera del divino. Questa è la prima logica della costruzione, virgolette, di fede della testimonianza apostolica. Certo, anche qui, insomma, è difficile ricostruire il cammino legato a diverse esperienze che ha condotto i discepoli a proclamazioni così sorprendenti, no? Certamente, appunto, il luogo privilegiato è la preghiera, la lode, l'assiduità della parola, dell'Eucaristia, frazione del pane, appunto. E la forza dell'annuncio, della predicazione, la capacità che ha questa predicazione di trasformare la vita delle persone. La loro vita stessa, la loro movenza nella forza dello spirito su cui continuano a riconoscere, appunto. Tutto questo fa loro sperimentare la signoria del Signore Gesù nei loro confronti. E li porta a comprendere che il regno di Dio che annunciava Gesù si stava realizzando nell'annuncio del risorto e in ciò che essa provocava. Interessante, per esempio, il fatto che la categoria regno di Dio sparisce nella predicazione apostolica. Cioè, quasi a indicare chiaramente che era assolutamente centrale nella predicazione di Gesù, no? A indicare che i discepoli hanno percepito che il regno di Dio ora era il risorto. Il risorto è Dio che viene. A questo stadio della riflessione, il titolo figlio di Dio non ha ancora il senso forte che assumerà in seguito. Sapete che è un titolo messianico, già attribuito a Israele del resto, no? In questo caso un titolo glorioso, mediante la resurrezione Gesù è reso Messia. Cioè ha una missione particolare da parte di Dio, no? Figlio di Dio. Era stato dato al popolo di Dio questo titolo e poi più in particolare al re discendente di Davide. E poi venne a designare il Messia e poi più vicino ai tempi di Gesù, quando era scomparsa la discendenza davidica, la riflessione sui giusti martiri gli aveva portato questa esperienza a designare i martiri, i testimoni, come gli ultimi figli di Dio. Nella proclamazione pasquale il titolo figlio di Dio sottolinea che in Gesù viene stabilito il regno di Dio per tutti. È quasi equivalente al titolo figlio dell'uomo venuto sulle nubi a ricevere la regalità. Ma anche figlio dell'uomo sparisce rapidamente dal discorso apostolico, come se poco alla volta il titolo di figlio assorbisse tutte le armoniche del mistero di Gesù, fino a designare il suo io personale, il figlio. No. Ma come si arriva appunto a dire che è il figlio? È possibile entrare nella sfera divina, essere soggetto di adorazione senza esserlo stato sempre? Cioè, si diventa Dio o lo si è già, se no non lo si diventa? Cioè, torno al fatto, il primo gradino dice, ma Gesù è entrato in un nuovo rapporto, è stato fatto Signore, è in Dio, no? Ha ricevuto il nome di Dio. Beh, ma questo fa riflettere loro su tutta la sua vita precedente, no? Cioè, la luce della Pasqua accende la memoria dei discepoli per cogliere effettivamente il segreto di colui al quale Dio ha riservato un tale destino, una tale esaltazione, al punto di diventare un essere divino da adorare. In realtà tutta l'esistenza storica di Gesù comincia a essere letta, no? Come portatrice di salvezza e non solo la sua esaltazione oltre la morte. E tutti i punti interrogativi suscitati dalla vita di Gesù vengono ripresi. Tutte le pretese di Gesù, tutte le liti che ha fatto sulle sue pretese, no? Vengono rilette alla luce della riabilitazione che Dio ha fatto della sua opera, della sua persona. quest'uomo si era manifestata la pretesa di essere autorizzato da Dio, di rappresentare Dio, circa il sabato, circa la legge, circa il perdono dei peccati, no? Ste robe qui, circa il Tempio. Quando annunciava il regno lo legava alla sua persona, appunto, all'atteggiamento che lui assumeva nei confronti del regno. Diceva di essere più grande di Mosè, si faceva l'eguale di Dio. E poi quell'altra cosa intrigante su cui poi evangelico, cioè che si appartava continuamente, c'era una familiarità straordinaria con Dio come nessun uomo mai aveva osato fare. Questo è il Gesù che risuscita nella memoria dei suoi discepoli alla luce della Pasqua. E tutto ciò che era sembrato eccessivo ai suoi avversari diventava per loro un segno nella sua missione trascendente. Egli è veramente ciò che ha preteso di essere, no? E anche qui, se andate a rileggere i Vangeli, è evidente questo lavoro. Quando, per esempio, c'è questo lavoro per cui la luce di Pasqua rilegge degli episodi della vita di Gesù in questa chiave. E non parliamo dei Vangeli dell'infanzia, dove è evidente, ma quando al culmine di questa elaborazione del rapporto con Gesù i discepoli confessano attraverso la voce di Pietro: tu sei il Messia di Dio, aveva osato proclamare Pietro. Matteo nella sua versione aggiunge: il figlio del Dio vivo. Beh, chiaramente questa è una dichiarazione post-pasquale, questa seconda. Cioè colui che Pietro ha riconosciuto come Messia è molto di più di ciò che egli pensa. E l'evangelista lo esprime con la comprensione nuova che la comunità ha acquisito, no? Gesù può essere confessato come figlio in quanto Dio nella resurrezione ha ratificato lo straordinario io di Gesù di Nazaret. La riconciliazione che egli acquista per tutti instaurando il regno di pace era già all'opera nel perdono dei peccatori, nell'accoglienza degli esclusi, nei banchetti della Galilea fino alla sera prima della morte. E la mediazione che egli esercita alla destra di Dio come risorto è già profetizzata nel suo gesto nei confronti del Tempio, che è diventato inutile perché la relazione con Dio si stabilisce ormai nello spazio della sua vita, perché egli è l'Emanuele, il Dio con noi, appunto, no? E quindi la confessione pasquale si radica nell'esistenza di Gesù. Cioè la resurrezione appare come la verità della sua esistenza. La parola, appunto, di Dio, il verbo, certo. Ci ricongiungiamo con la cristologia dall'alto, se vogliamo dire. Ma ci ricongiungiamo risalendo dalla storia, no? Restiamo amici comunque, né? Io sono disposto anche a perdere la fede. Restiamo amici, ragazzi, è il legame che ci salva. Se è figlio, non lo è solo per la sua missione, lo è per ciò che è. Capite questo legame? Cioè, la nozione di figlio non la conosciamo prima. Lui è figlio di Dio, poi si fa uomo. La nozione di figlio si riempie dell'esistenza di Gesù. Cioè, il figlio di Dio è Gesù, è soltanto la narrazione della vita di Gesù che ci dice chi è il figlio. No. E tra l'altro nessuno conosce il padre se non il figlio, colui a cui lavora, quindi anche Dio. No? Magari che conosciamo prima Dio, dopo si è incarnato in Gesù. La nozione di filiazione si riempie di tutta la vita e di tutta l'opera di Gesù e diviene la chiave di lettura del suo mistero. Egli è figlio a Pasqua e lo era nel battesimo. Oggi io ti ho generato. La rilettura del battesimo col Salmo 109. dall'intronizzazione regale del figlio, no? Salmo messianico per eccellenza. Lo era dalla nascita. Certo, si possono scrivere anche i Vangeli dell'infanzia, no? Come una grande teologia. E si possono celebrare con grande serietà e con grande adorazione e devozione, no? La potenza dello Spirito che stabilisce Gesù come figlio di Dio a Pasqua lo costituisce già figlio fin dall'inizio del suo cammino terreno. Egli è nato uomo da questo Spirito quando la potenza di Dio gli ha fatto prendere corpo in Maria. E quindi, senza esitazione, Luca utilizza la simbolica pasquale per i Vangeli dell'infanzia, appunto. Ma vedete che è il contrario di dire una proiezione, questo è un problemino di un omino sospettoso che sa capire solo quello che tocca, solo quello. Sì, è la proiezione della parola di Dio, è la verità di ciò che è stato Gesù. Il Vangelo dell'infanzia. E Marco addirittura può cominciare, sapete, il suo Vangelo inizia così, no? Inizio, Genesis, del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Figlio di Dio è diventato il titolo che designa non soltanto chi è Gesù per gli uomini, cioè quello che è venuto in nome di Dio a instaurare il regno, ma vedete, designa il segreto di Gesù nel rapporto con Dio. Ci dice chi è Gesù per Dio. Il segreto di Gesù e di ciò che egli è diventato per gli uomini sta nella sua relazione con Dio. Se nella sua esistenza egli è la parola di Dio, è il messaggero di Dio, ha la possibilità di fare nella sua vita una comunicazione di Dio, di fare di tutta la sua vita una parola di Dio. Se ha questa possibilità è perché è unito a Dio in maniera unica, privilegiata, è perché è il figlio. E tutto il Vangelo di Giovanni è scritto in questa prospettiva, no? Questa luce. Colui che noi contempliamo, che noi tocchiamo in Gesù di Nazareth, colui che nella sua esistenza di uomo rivela il volere di Dio per ogni uomo, è il figlio. Egli rivela Dio perché è nel seno del Padre, come dice il prologo. Seno del Padre vuol dire è legato a Dio da un amore unico, l'amore del Figlio che si riceva dal Padre. Terzo gradino di questa elaborazione, ciò che era dal principio. È il tema della, virgolette, complicati della preesistenza, no? Se Gesù è Dio dalla nascita, è Dio dall'eternità, appunto, no? Per esprimere questa origine si parla di preesistenza, no? Parola sbagliata di per sé, perché preesistenza ha senso rispetto al tempo che noi misuriamo, quindi non è una categoria ottima, però insomma ci si deve esprimere con qualcosa, quindi. E per esprimere l'origine divina di Gesù, gli autori del Nuovo Testamento, come hanno fatto per esprimere questo concetto qui, hanno usato le categorie della loro teologia, cioè quella dell'Antico Testamento. Ve la riassumo. Questa teologia è tutta raccoglibile nel tema della sapienza. In Paolo e in Giovanni, soprattutto, la nozione di sapienza ha aiutato a esprimere questa nozione di trascendenza di Gesù e di preesistenza. Nelle lettere di Paolo, Cristo in un primo momento è chiamato sapienza di Dio, ricordate, no? 1 Corinti 1,24, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Sono venuto a voi a predicare Cristo crocifisso, potenza di Dio, sapienza di Dio. Quindi Per Paolo Gesù è la Gesù in croce è la sapienza di Dio perché è l'espressione sconvolgente della volontà di Dio. Risuscitato dai morti, egli compie le promesse. Questa sapienza della croce diventa il principio appunto della missione universale. Noi siamo salvati in Cristo, no? Tutta la polemica di Paolo con i giudei. Ora, questa nozione di sapienza bisognerebbe conoscere un po' meglio di quanto conosciamo noi tutta il Vecchio Testamento, ma soprattutto nella prospettiva giudaica, che è incredibile. Noi la riduciamo subito a una categoria. Però la categoria di sapienza è particolarmente feconda per esprimere questo disegno di Dio. Nell'Antico Testamento la sapienza è una personificazione del disegno di Dio. Il disegno che Dio ha nei confronti degli uomini è la sua sapienza, appunto, no? Che vuole abitare con gli uomini, che vuole porre la sua tenda con gli uomini. Poi quando si esplicita, che vuole insegnare agli uomini a vivere, no? Che vuole imparare lui, perché se vuole abitare vuole imparare dagli uomini come si fa agli uomini, e vuole insegnare agli uomini come Dio vuole che siano gli uomini. Questa è la sapienza. La sapienza è presentata spesso come qualcuno in cui Dio depone la sua passione, la sua potenza, la sua tenerezza per renderne partecipi gli uomini. E qui ci sarebbero testi. Ricordate il testo di Proverbi 8? Il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, l'origine. Dall'eternità sono stato formata fin da principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua. Prima che fossero fissate le basi dei monti, quando ancora non aveva fatto la terra i campi, quando egli fissava i cieli, io ero là, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i suoi limiti, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. È chiaro che una visione così di Dio, illustrata da Gesù. Cioè, la fede in Cristo trova in questa teologia della sapienza una strada tracciata per esprimere il suo carattere preesistente, trascendente, e il carattere universale della sua azione a favore degli uomini. E quindi dalla proclamazione pasquale, nella quale si afferma la sapienza della croce, la sapienza di Dio, della tenerezza di Dio diffusa nel mondo, che salva la creazione intera, la signoria di Cristo sulla creazione, lo sguardo di fede risale alle origini. Se Cristo compie il disegno di Dio sulla creazione, è perché egli stesso, in quanto figlio, è all'origine di tutte le cose. Allora, se Cristo nella sua Pasqua ricapitola, riconcilia il mondo intero, è perché egli, in quanto figlio, è all'origine di tutte le cose. Si produce allora un rovesciamento completo nella contemplazione del mistero. La storia di Gesù non è più solo letta come ciò che prepara la glorificazione della Pasqua, ma appare come la rivelazione del Dio delle origini. Voi sapete che l'altra grande linea interpretativa è il tema greco del Logos. Uno è questo della sapienza, tema tipicamente biblico, e l'altro tema tipicamente greco è il Logos, che sono le categorie attraverso le quali si elabora la fede nella preesistenza di Gesù. Il fatto che Gesù è Dio, appunto. In principio era la parola era presso Dio, la parola era Dio. Nella parola tutto è stato fatto, la parola si è fatto carne, i suoi l'hanno rifiutata, eccetera. prologo di Giovanni è la teologia, no? Sintetica di questa visione. La storia di Gesù non è più solo ciò che prepara la glorificazione della Pasqua, ma la vita, la storia di Gesù è la rivelazione del Dio delle origini. Se l'esistenza di Gesù fa corpo con il compimento del volere di Dio tra gli uomini, è perché da tutta l'eternità Gesù fa corpo con Dio, come il Figlio fa corpo con il Padre. Paolo e Giovanni hanno espresso il mistero, ciascuno con il loro taglio, con la loro teologia. Basta rileggere, non possiamo neanche commentarli, ma penso che siano espliciti, i due inni nei quali si esprime il grande disegno creatore e salvatore di Dio. Uno è in Colossesi 1. Perciò anche noi, da quando abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che abbiate una conoscenza piena della sua volontà con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia secondo la potenza della sua gloria, per poter essere forti e pazienti in tutto, ringraziando con gioia il Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. È Lui, infatti, che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Suo Figlio diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione e la remissione dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di Lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte sussistono in Lui. Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa, il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. Perché piacque a Dio di far abitare in Lui ogni pienezza e per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di Lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli. E l'altro passo, vabbè, lo conosciamo, è il prologo di Giovanni. Lo capite che con questi testi già la fede pasquale si sta dispiegando in una simbolica trinitaria. Cioè la fede pasquale in realtà arriva a confessare l'identità profonda di Gesù e arriva a confessare l'identità nuova del Dio di Gesù. La rivelazione di Dio in Gesù di Nazaret ha la sua sorgente nel cuore stesso di Dio. È dispiegamento nella nostra storia della comunione che c'è in Dio e che è Dio stesso. E quindi come ultimo approccio possibile in questa corsa così finale attorno alla nascita dell'avventura cristiana, ci resta da suggerire quest'ultimo passo, il Dio dei cristiani nella testimonianza apostolica, evidentemente, sempre in questa logica di cogliere il processo attraverso cui si elabora questa fede, no? Questa confessione di fede. Certo, è impressionante come ci è voluto, cos'è, 50 anni, 60 anni, è una cosa straordinaria, no? Perché i cristiani si dotassero di questo discorso argomentativo della loro fede in Gesù, di cui le citazioni della scrittura, come vedete, costituiscono la trama, anche se sotto sta già lavorando, sotto questi testi, lavora già tutta la cultura ellenistica, gnostica, già i principati, le potestà, il pleroma, sono tutte categorie il cui senso a noi in parte sfugge. Però la capacità di una rielaborazione tutta costruita in questo percorso interpretativo della scrittura, e il contesto è la discussione con i giudei e con i greci, no? Che che ha al centro questa affermazione sorprendente, assolutamente sorprendente, della fede nella divinità del Cristo, Verbo creatore, figlio di Dio, diventato uomo nel tempo. Solo che, e noi questo non lo faremo evidentemente, ma una cosa è confessare sta roba qui, un'altra cosa è spiegarla ed è esprimerla con coerenza di fronte alle obiezioni e di fronte alle domande. E allora sono sorte, a partire dal primo secolo, tutta una serie, dagli anni 150, vi citavo Giustino come il primo grande elaboratore di una apologetica cristiana di fronte ai greci e di una reinterpretazione seria giudaica nel dialogo con Trifone, no? Ma ci sono tutte queste obiezioni di tipo razionale, che la scrittura non basta a dirimere, e che esigono il ricorso della filosofia, le cui proposte non fanno unanimità tra i cristiani. Allora nascono anche tra i cristiani delle discussioni accesissime, addirittura delle lotte, no? Tutte le eresie, le chiese che hanno delle teologie diverse, no? E vengono riuniti anche attraverso poi degli interventi politici notevoli, sappiamo, no? Perché poi evidentemente la religione, mano a mano diventa, il cristianesimo diventa importante, diventa anche una questione sociale, diventa una questione di identità, diventa una questione politica anche. E quindi i concili, per chiarire il dibattito, per trovare delle definizioni, per dire chi ha torto, chi ha ragione, chi è ortodosso, chi è eretico, per cercare l'unità nella fede, no? E questi dibattiti, sapete, avvengono, questi concili avvengono nel IV e V secolo. Il nostro credo di Costantinopoli, di Nicea, nasce lì, noi lo stiamo ancora dichiarando come professione di fede tutte le domeniche, no? E quindi lo sforzo di questi concili di definire la dottrina che riguarda l'origine, la costituzione, la struttura dell'essere di Cristo in quanto Verbo incarnato, no? E quindi di conseguenza poi il dibattito su Dio, sulla Trinità, sullo Spirito, sulla Trinità. Però c'è, cioè, quello che ve lo accennavo all'inizio, quello che è impressionante è che ciò che si è costruito nel IV, V secolo è rimasto fino a qualche decennio fa così. Io ho cominciato a studiare la Cristo, non era, si chiamava cristologia, che prima c'era il discorso su Dio, non si partiva da Cristo, sulla creazione e poi il peccato, l'incarnazione, no? De Cristo legato divino, cioè il messaggero mandato da Dio. Dico, fino a pochi decenni fa, in realtà questa teologia nicena, chiamiamola così, no, di Calcedonia, poi perfezionata, è rimasta la base del deposito della fede cristiana, no? Arricchita evidentemente, poi precisata da diverse formulazioni del dogma. E cos'è successo? La modernità, appunto, è sta roba qui. Questa roba qui è durata fino ai tempi moderni, quando le nuove scienze storiche decostruiscono l'argomentazione scritturistica, no? Cioè va storicizzato il dato scritturistico e viene tra l'altro poi ricomposto, per esempio scoprendo il fatto che la storicità dei Vangeli comporta che di fatti noi abbiamo la testimonianza della comunità, appunto il rapporto, la comunità professa la fede. Attraverso questa testimonianza, quale storia di Gesù si raggiunge? La questione che vi dicevo, no? La questione del Cristo storico, della fede. Quindi, per un verso, le acquisizioni delle scienze moderne, in particolare della concezione storica, no? Che storicizza questi dati. Senza parlare del fatto che si storicizzano anche i concili, perché poi la confessione di fede si riveste di categorie teologiche che hanno una paternità, hanno un riferimento, no? Quindi la formulazione non è indiscutibile, è storica, bisogna continuamente rispiegarla, ridirla. Il modernismo, l'episodio del modernismo che diceva queste cose qui è stato un massacro dentro la Chiesa, ha detto no, queste cose qui non si possono dire. E poi invece si è dovuto aprire le porte al fatto della storicità del dogma e la storicità della scrittura, no? Cioè, così evidente. E quindi nasce il nuovo discorso cristologico, senza contare l'altro fatto enorme della secolarizzazione, cioè il fatto che siamo passati in una coscienza del mondo che non parte più dal presupposto religioso dato come scontato e tantomeno dal presupposto cristiano, no? E quindi ci si è staccati dal discorso del De Verbo incarnato, no? Dalla questione che risolveva tutta la questione cristologica attorno all'unica persona con due nature, e nasce invece il discorso cristologico, dove si dovrà riflettere sul rapporto tra fede e storia riguardo alla persona di Gesù e alla sua pretesa di determinare l'esistenza storica di tutti gli uomini, la singolarità e l'universalità, insomma. E comunque il Signore vi accompagni, dai. Vi conceda intanto, perché se non si dorme bene stanotte è dura riprendere domani la ricerca. Invece vi conceda una notte serena, un riposo tranquillo.